Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in regia Andrea De Angelis, in console Leopoldo D'Angelo, che ci aiuta a mandare in onda la puntata odierna di Infatti, la rubrica che si occupa di temi legati al sociale e all'ambiente in onda sulla Radio Vaticana. Entriamo peraltro negli argomenti importanti della puntata odierna di Infatti, argomenti importanti che riguardano da un lato l'autismo, ne abbiamo parlato tante volte, ma sappiamo tutti veramente che cosa sia l'autismo, quale sia la definizione giusta e come sia il caso di entrare in contatto con questa realtà senza quindi tabù, con conoscenza e consapevolezza. Per parlare di questo noi avremo ospite un'associazione nata nel 2010 proprio su impulso di famiglie ed educatori in occasione di una serie di eventi che nel corso del mese di giugno fino proprio a inizio luglio avranno luogo per parlare di questo importante argomento. Altrettanto importante è il secondo tema della puntata di oggi. Andremo in Etiopia per parlare della problematica legata alla cecità in Etiopia. Vedremo chi se ne occupa, in questo caso la Fondazione Help for Life. Prima però di entrare nel vivo della trasmissione di oggi, cominciamo con una piccola buona notizia. E andiamo in Svezia, dalla patria dell'IKEA, un'idea che sa di rivoluzionario quanto di antico. Una proposta di legge prevede la possibilità di tagliare le tasse e l'IVA a coloro che tendono a riciclare e riparare invece di buttare. L'idea del governo svedese è quella di spingere i cittadini a riciclare sempre, sistemare oggetti che vanno dalle biciclette alle scarpe, dalle lavatrici ai forni, frigoriferi, lavastoviglie o altri elettrodomestici, anziché consumare. La proposta presentata in bilancio è quella di tagliare l'aliquota IVA del 25% al 12% sulle piccole riparazioni, in modo da ridurre i rifiuti e proteggere maggiormente l'ambiente. A questa si affianca la possibilità di chiedere una sorta di rimborso sulle tasse del costo del lavoro per le riparazioni. Ed eccoci giunti al primo dei temi della puntata odierna di Infatti. Vi dicevo, parliamo di autismo. Lo facciamo con un'associazione che ho anticipato, è nata nel 2010 su impulso di alcune famiglie ed educatori che vogliono costruire un futuro alternativo per i ragazzi adolescenti affetti da autismo, ma anche da altre disabilità. Un'associazione che insieme ad altre, che nomineremo naturalmente tra poco, ha dato vita ad una serie di appuntamenti che cominceranno lo prossimo 10 giugno, una inaugurazione peraltro si svolgerà già il 5 giugno e di cui daremo conto proprio grazie alla presenza con noi della gradita ospite che è la portavoce dell'Ortica. L'Ortica è l'associazione Ortica di cui vi ho appena dato conto. Diamo il benvenuto a Fabrizia Rondelli, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Grazie appunto per essere con noi, per dar conto, dicevamo, delle iniziative che da qui a pochi giorni avranno luogo in varie città che tra poco ricorderà, grazie anche alla presenza, la partecipazione di altre associazioni insieme all'Ortica. Allora, cominciamo peraltro proprio con la nascita stessa dell'Ortica e per dare conto, dicevamo, anche di quello che sia effettivamente l'autismo, come si potrebbe definire adeguatamente autismo e perché è nata l'Ortica.
Partiamo dall'autismo. L'autismo è una sindrome che attualmente colpisce, secondo il Center of Disease Control in America, un bambino su 88. Questa premessa va fatta perché è una sindrome le cui diagnosi sono in costante aumento e colpisce la sfera relazionale e comunicativa prevalentemente. C'è anche una parte legata alle attività sensoriali, che è un ambito che stanno studiando e stanno cercando di approfondire. Detto questo, l'autismo non è uguale per tutti, non colpisce allo stesso modo e possiamo definirlo a livello di funzionamento. Ci sono persone con autismo a basso funzionamento, a medio funzionamento e alto funzionamento. Questa distinzione viene fatta perché? Perché ci sono vari livelli. Per esempio possiamo avere dei bambini che sono in grado di comunicare verbalmente, altri bambini che non possono farlo c'è sempre questa area della sensorialità che per alcuni aspetti può avere dei problemi, no? Può essere limitato, oppure magari ci sono addirittura delle situazioni dove ci sono delle iperstimolazioni. Dopodiché, quando si parla di autismo, non si può soltanto fermarsi a quella che è la diagnosi e il ritardo e il deficit cognitivo, no? Quello che viene definito ritardo mentale. Ci sono persone con autismo che hanno delle situazioni, che si trovano in situazioni che possono essere per loro limitanti, che fanno parte del quotidiano, quindi non sono in grado di svolgere delle azioni quotidiane semplicissime come cucinarsi delle uova o allacciarsi le stringhe, faccio degli esempi banali, però sono magari eccellono in altri ambiti, no? Possono avere un orecchio musicale fino, possono occuparsi di computer. Nel nostro caso noi proponiamo a queste persone delle attività laboratoriali, perché poi le attività pratiche manuali sono quelle in cui molte di queste persone hanno possibilità di eccellere, no? Quindi tessitura a mano, manipolazione della creta, lavorazione del giardino, dell'orto. L'associazione è nata per sopperire a quella richiesta che veniva fatta da parte delle famiglie proprio in ambito adolescenziale, no? È un po' come se il bambino esce dalla scuola e poi bam, improvvisamente si trova nel mondo e non sa dove andare perché non ci sono progetti di inserimento lavorativo adeguati, perché a queste persone serve sempre un ponte, no? Per entrare in relazione con gli altri, quindi anche lì è un lavoro che va fatto e bisogna farlo attraverso l'inclusione. Questo è un altro tema che noi portiamo avanti.
Ecco, voi come Ortica, dicevamo, proprio anche in collaborazione con altre associazioni, tra l'altro proprio per far conoscere meglio, come stiamo cercando di fare con la nostra puntata di oggi, che cosa significhi essere affetti da autismo, cosa comporta e come peraltro cercare di creare un percorso valido, alternativo proprio per coloro che soffrono e anche per aiutare i familiari. Non a caso parliamo di percorso, perché il motivo, tra l'altro, principale del nostro collegamento oggi con Fabrizia Rondelli riguarda le iniziative di cui davo conto prima. Ecco, Ascolta i miei passi, di fatto, è il nome generale per questa serie di appuntamenti. Se vuoi conoscere l'autismo, indossa le mie scarpe e ascolta la mia storia. Come nasce questa idea, come soprattutto si produrrà, attraverso quali incontri e chi di fatto insieme a voi li porterà avanti?
Allora, come dicevo prima, uno dei temi fondamentali è l'inclusione, ovvero la possibilità delle persone con autismo di stare in mezzo agli altri. Ma come posso fare io per permettere a queste persone che hanno dei comportamenti bizzarri, hanno difficoltà di comunicazione e di relazione? Semplicemente spiegando agli altri che cos'è l'autismo. Abbiamo deciso di farlo attraverso le loro storie. Le famiglie si sono messe in gioco. Famiglie che appartengono alle associazioni che hanno sostenuto questo progetto, che sono Associazione Monelli Ribelli di Cesano Boscone, Associazione Autismo e Dintorni di Crema, Associazione Genitori d'Osso Verde di Milano. Noi a nostra volta facciamo parte di un coordinamento, Coordinamento Autismo Lombardia, alla quale sono affiliate altre associazioni. Infatti il tema qual è? Tutte le famiglie, no? Che vengono raggruppate in questa grande e unica famiglia hanno, in questo caso 14 storie, quindi 14 famiglie, hanno raccontato la loro storia, si sono messe in gioco. Perché? Per spiegare agli altri che cos'è la vita di una persona con autismo, da che cosa è caratterizzata. Questa cosa avviene in maniera empatica, attraverso un racconto. Infatti la scelta è nata proprio dal fatto di indossare le scarpe. Indossare le scarpe perché? Perché c'è questo famoso detto, alcuni lo attribuiscono agli indiani d'America, o comunque non ha una grande importanza, però il detto esiste: se vuoi giudicare qualcuno devi camminare nelle sue scarpe per almeno una settimana. Ecco, la nostra è chiaramente una provocazione, non chiediamo alle persone di mettersi le scarpe, se qualcuno vuole farlo libero di farlo, però sicuramente di ascoltare la sua storia, di camminare 5 minuti in un parco, ascoltare quello che hanno da dire. E questi incontri avverranno, partiranno dalla città di Milano, quindi abbiamo il patrocinio del Comune di Milano e di Regione Lombardia, e si svolgeranno mano a mano anche nell'Interland, quindi si sposteranno a Trezzano sul Naviglio, a Varese, in tutti quei comuni e grazie a tutte quelle associazioni che avranno intenzione di ospitarci. L'intento di questo evento è sensibilizzare il più possibile, quindi riuscire a coprire un vasto territorio e aggiungere altre storie, perché sicuramente, come si diceva prima, l'autismo colpisce in maniera differente e quindi sicuramente ogni persona è una persona a sé e per cui avrà una storia a sé e sarà interessante, no? Quando le storie da 14 diventeranno 40, uno potrà scegliere le scarpe magari semplicemente non tanto per il nome, no? Che che c'è dietro, ma per quello che gli risuona scegliendo quella scarpa, e scoprirà che dietro quelle scarpe c'è una storia importante.
Fabrizia Rondelli ha fatto bene naturalmente a ricordare che sono varie le città. Chi si collegherà al sito internet, che tra pochissimo ricorderemo insieme con Fabrizia Rondelli, potrà trovare i punti di riferimento, le date e gli orari per partecipare a questi incontri. Quindi chiunque si trovi nei paraggi, noi li invitiamo ad andare in questi luoghi appunto per conoscere meglio cosa fa l'Ortica e le altre associazioni che ha nominato Fabrizia Rondelli legata appunto a questo tema così importante. Vogliamo ricordare il sito internet, Fabrizia Rondelli?
Allora, attualmente facciamo riferimento al nostro sito internet, che è www.ortica.org, ma siamo in procinto di costruire un nuovo sito proprio legato a questo tipo di evento, no? Specifico per l'evento, per cui sulla nostra pagina metteremo tutti gli appuntamenti e le locandine, e poi vi rimanderemo appena possibile alla pagina ufficiale, dove addirittura noi cercheremo di tracciare un percorso, no? Un itinerario, e dove ci saranno l'elenco di tutte le associazioni che hanno partecipato.
Benissimo, quindi noi ringraziamo ancora Fabrizia Rondelli, ricordiamo insieme all'Ortica anche l'associazione Genitori d'Osso Verde, l'associazione Monelli Ribelli, l'associazione Autismo e Dintorni, la partecipazione della Regione Lombardia. È importante dar conto appunto di chi sostiene anche questa attività, e che peraltro, anche se per quanto riguarda questi incontri inizialmente saranno specificamente concentrati più nel Nord Italia, riguarda e può essere preso come modello da qualsiasi altra realtà collegata all'autismo, che naturalmente non ha frontiere, che potrà prendere spunto adeguatamente da questi incontri. Noi ringraziamo moltissimo Fabrizia Rondelli, diamo appuntamento ad ulteriori collegamenti, perché a noi piace tornare su questi temi specialmente così delicati e importanti, su cui la consapevolezza diventa soprattutto il punto di partenza per una maggiore efficacia sostanziale. Grazie ancora Fabrizia Rondelli.
Io ringrazio voi per la disponibilità, per l'attenzione, e vi auguro una buona giornata. Grazie ancora.
Ed eccoci giunti al secondo tema della puntata di oggi di Infatti, altrettanto importante, vi dicevo, andiamo nel continente africano, in Etiopia, dove magari non tutti penserebbero sia un problema enorme di fatto legato alla cecità, ai problemi della vista. Basti pensare che su una popolazione di 75 milioni di persone quasi un milione è non vedente, e del milione quasi 400.000 sono bambini e adolescenti. Tra l'altro una patologia che significa emarginazione, isolamento, e proprio per questo si attivano in molti, soprattutto coloro che sono collegati con noi attraverso il fondatore della fondazione, per l'appunto ospite con noi quest'oggi, oltre che esserne vicepresidente, vale a dire Help for Life, aiuto per la vita, che a sua volta si collega con un'altra esperienza estremamente importante, quale quella di Padova, ospitale Onlus. Per comprendere cosa fa in particolare Help for Life in occasione, tra l'altro, di una campagna di sensibilizzazione che durerà fino al 26 giugno, di cui daremo conto come aderire, ecco, per capire quello che sta facendo Help for Life e che cosa questa campagna porterà a fare, noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico, per l'appunto, il vicepresidente e fondatore di Help for Life, il dottor Angelo Chiarelli. Grazie per essere con noi.
Grazie a voi per averci ospitati nella vostra trasmissione.
Io dicevo, l'Etiopia, che è un paese evidentemente importantissimo storicamente per il continente africano, vasto paese, sono molti problemi che affliggono l'Etiopia. Magari non tutti penserebbero immediatamente di parlare della cecità, eppure vediamo che i numeri sono altissimi, e forse non tutti calcolano quali siano poi le conseguenze di un problema quale la cecità o comunque una patologia alla vista. Ecco, ci aiuti a capire qual è il quadro della situazione in Etiopia, soprattutto per quanto riguarda quello che fa Help for Life.
Come giustamente lei dice, la cecità è una disabilità notevole per queste persone, specie per i ragazzi e per i giovani, che poi di fatto non hanno possibilità di crescere inserendosi nel contesto sociale e lavorativo. Quindi è uno degli aspetti che noi recentemente abbiamo affrontato cercando di contribuire a realizzare questo centro per non vedenti, che non solo li tolgono dall'emarginazione perché sarebbero costretti a vivere nelle loro capanne, ma anche per insegnarli a leggere, a scrivere e un domani anche ad avere un inserimento nel mondo del lavoro.
Ecco, un centro non vedenti, quello a cui si riferisce il dottor Angelo Chiarelli, che in particolare riguarda la regione del Gurage a Mdibir esattamente. Dove sta esattamente rispetto alla vastità dell'Etiopia?
Faccia conto che attualmente è a 2 ore e mezza di auto dalla capitale verso sud. Quando abbiamo cominciato ad andarci invece la distanza era di ben 6 ore, poi per fortuna le strade asfaltate agevolano i trasferimenti. Ed è una regione molto bisognosa, in cui c'è il vescovo della diocesi di Mdibir, che devo dire che si sta impegnando da oltre 10 anni per aiutare la popolazione in maniera molto esemplare.
Quindi ecco, una collaborazione importante con la diocesi, e entriamo anche nel vivo peraltro della campagna di sensibilizzazione, perché il centro per non vedenti potrà essere proprio avviato grazie ai fondi raccolti attraverso la campagna che risponde al numero solidale 45546, attivo fino al 26 giugno, un centro che si prevede potrà fornire la possibilità ai ragazzi fino a 17 anni di imparare a leggere con il metodo Braille e studiare, ricevere una formazione lavorativa e diventare insomma in qualche modo più autonomi. Si prevede una prima fase del progetto entro un anno circa, per cui si possa arrivare alla costruzione degli alloggi per i ragazzi e per le ragazze. Ho detto bene, dottor Chiarelli?
Verissimo. E non è la prima esperienza che noi facciamo con questa diocesi, che si impegna non solo nel sociale ma anche nel sanitario, tant'è che non più tardi di 2 anni fa abbiamo anche inaugurato un centro per disabili, e quindi confidiamo sulla loro efficienza e sulla loro capacità di fare, che è molto importante quando ci si approccia in questi paesi, e trovare dei partner affidabili non è detto, insomma.
Ecco, dottor Chiarelli, tra l'altro Help for Life, lo ricordavo a inizio trasmissione, ne accennavo appena, è nata nel 2006, sull'esperienza di 15 anni dell'associazione Padova Ospitale Onlus, al fine di estendere di fatto un impegno di solidarietà anche alle popolazioni dei paesi più poveri, come evidentemente in questo caso anche riguarda l'Etiopia, anche se è un paese povero con le sue contraddizioni e le sue anche ricchezze naturalmente. Peraltro voi cercate di aiutare naturalmente chi è più in necessità. Voi tra l'altro siete presenti, oltre che a Mdibir, come abbiamo appena detto, anche in altre zone del paese, in collaborazione tra l'altro con congregazioni di suore, giusto?
Infatti, Help for Life è l'altra faccia di una medaglia, da cui appunto, come diceva lei, c'è l'Associazione Padova Ospitale, che 20 anni fa è nata qui per dare una risposta ai parenti e ai pazienti che avevano bisogno delle strutture sanitarie cittadine e che erano costretti a dormire nelle auto per motivi economici. Dopo Padova Ospitale ha cominciato ad aiutare anche fasce deboli della popolazione, come ragazzi orfani o bisognosi di essere aiutati nel mondo della scuola e del lavoro, gente senza lavoro e anche gli anziani, ma a un certo punto, vista anche la caratura dei componenti dell'associazione, prevalentemente medici e operatori sanitari, ha cominciato ad andare nei paesi in via di sviluppo, come in India, Brasile, Argentina, e poi ha deciso invece di demandare appunto a Health for Life questo ruolo, che opera attualmente in Africa, non solo in Mdibir, sempre in Etiopia, appunto a Mikwe, un po' più a sud, con una congregazione di suore stiamo potenziando una loro missione, e poi lavoriamo anche in Kenya, dove in un ospedale già di un livello alto per il posto, siamo riusciti, visto che io sono di attrazione, un chirurgo plastico, ormai in pensione, siamo riusciti a far nascere la chirurgia plastica, dove i bisogni sono notevoli, sia per gli ustionati, per i traumatizzati e per i tumori.
Insomma, quindi una bella esperienza. Io so, dottor Chiarelli, che proprio sulla base della sua esperienza, abbiamo proprio un minuto per dire questo, quindi confido nella sua capacità sintetica, ha dei punti fermi importanti che vorrebbe condividere con i nostri ascoltatori rispetto alle modalità con cui portare questi aiuti da parte di Help for Life.
Il nostro motto è il sociale attraverso la salute e la salute attraverso il sociale. Noi riteniamo che sia molto importante portare la salute in questi posti, ma è anche importante portare il sociale per mettere nelle condizioni queste persone di poter acquisire la salute o attraverso il singolo o attraverso la collettività. E quindi affianchiamo sempre dei progetti sanitari anche dei progetti sociali.
Ecco, quindi è fondamentale questo aspetto del sociale. Mi faceva molto piacere che a conclusione della nostra conversazione il dottor Chiarelli lo potesse condividere con chi ci ascolta, come mi fa piacere, penso sia importante ribadire la possibilità di partecipare, il sostegno attraverso il numero solidale 45546, la campagna attiva fino al 26 giugno con SMS solidali e anche chiamata da rete fissa. Tutte le informazioni peraltro nello specifico potranno essere trovate sul sito internet di Health for Life. Dottor Chiarelli, vogliamo ricordarlo?
È www.healthforlife.it.
E quindi è molto semplice, Health for Life, aiuto per la vita. Tra l'altro ha un simbolo anche bello, quello della lumaca, della chioccia che contiene al proprio interno un cuore, e peraltro che ha un simbolismo specifico che nasce anche questo, giusto dottor Chiarelli, da un senso specifico per voi importante?
Per noi sì, la chiocciola significa accoglienza, il cuore significa generosità, sì, e la lumaca significa umiltà.
Umiltà per andare lontano. Ringraziamo moltissimo il dottor Angelo Chiarelli, tanti
grazie
auguri a lei e a Health for Life.
Grazie a voi, grazie a voi.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Infatti, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Infatti alla settimana prossima e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.